Cesare Ferioli, ciao, ben trovato.
Pronto?
Sì, eccoti qua. Ciao, ben trovato.
Ti sento lontano, sai?
Allora, andiamo un attimo. Così mi senti meglio?
Ti sentivo meglio quando mi hai chiamato un attimo fa. Scusi, c'è cioè, il volume bassissimo.
Dai, provo a andare, sì, a parlare più alta. E allora, insomma, raccontiamo di questo disco dopo Bioscope del 2014, che vedeva la parte musica letteraria di Wuming debuttare sulle canzoni. Insomma, tornate con la seconda prova, Schegge di Sraffel, dove
Sì,
prendete in
esatto.
mano gli strumenti in modo più vigoroso, direi, vigoroso e concreto, buttandovi con corpo e anima su un concept album. Come nasce questo disco?
Guarda, questo disco nasce da un fatto avvenuto, diciamo, nel 2015. Nell'aprile del 2015 abbiamo fatto qualche data europea. Fra queste date europee siamo andati a Bruxelles, poi a Berlino, in pratica. E una delle due date di Berlino fu espressamente, diciamo, realizzato un reading che parlava di Prima Guerra Mondiale su invito dell'Università di Berlino. E la facoltà di italianistica ci ha invitato chiedendoci diciamo, di quale sarebbe stato il lavoro che avrebbe seguito l'Armata dei Sonnambuli. E siccome era in
Sì.
cantiere l'Invisibile Ovunque, diciamo l'ultimo non romanzo, l'ultimo libro di Wuming di quattro racconti sulla Prima Guerra Mondiale, portammo quello che erano praticamente diciamo, l'ossatura del libro che era in divenire, ossia dei diari di soldati della Prima Guerra Mondiale. Quindi i testi di Schegge di Shrapnel sono non scritti originali, diciamo, di Wuming, ma quanto i racconti che hanno
Infatti.
generato poi il libro L'Invisibile Ovunque. Racconti scritti di prima mano da soldati, da graduati, da, diciamo, sottufficiali della Prima Guerra Mondiale, non tutti italiani. Comunque tutto materiale di archivi di Stato e archivi privati. Ovviamente c'era un'operazione di riadattamento alla forma musicale, con
Certo.
una sorta, diciamo, di tecnica del cut-up, anche sul fatto di incastrare, diciamo, sulle metriche musicali i racconti, ma i racconti sono quelli originali proprio.
Ok. Ecco, cosa avete lasciato indietro rispetto all'esordio? Cosa non vi aveva convinto e cosa invece avete ripetuto rispetto al vostro approccio alla musica?
Diciamo che non c'è nulla che non ci aveva convinto prima o convinto di più dopo, semplicemente il primo album, diciamo, che ritrova proprio le nostre radici nel punk, nel post-punk, in modo più schietto, diciamo, e più, come dire, quasi il pancio adolescenziale, perché tornando a monte, quando ci siamo messi insieme per formare il Wuming Contingent con Riccardo Wuming 5, Giovanni Wuming 2, io Cesare Ferioli e Hugh Guerra, che è al basso e alle tastiere in questo ultimo album, ci siamo detti perché, cioè, non trovare una formula che ci esprima, ma anche come generazione, nel senso che siamo tutti quasi di cinquantenni o cinquantenni, e qual è la cosa più spontanea che ci può provenire da dentro, se non appunto il punk, il post-punk, la new wave. Non ci siamo fatti tipo il viaggio di metterci al tavolino e decidere cosa fare, quanto ci siamo messi a suonare e a comporre, dicendo facciamo quello che ci viene più spontaneo. Più spontaneo della new wave del post-punk non c'era niente che ci accomunasse.
Eh sì.
Quindi Bioscope è nato in questo senso. Schegge di Shrapnel, che è il secondo album, ti dicevo, è nato con il presupposto di creare questo reading musicato a Berlino su invito, e poi la cosa ci ha convinto e abbiamo cominciato a smussare gli angoli e a sviluppare più approfonditamente i brani, ma non del tutto, perché la differenza, se adesso mi prendo un
Sì.
minuto per dirti anche questa cosa qua, di metodo di lavoro, è stato proprio quello di arrivare col primo album con i pezzi già pronti in studio, no? Diciamo, con gli arrangiamenti già completati, con qualche idea, diciamo, aggiuntiva, ma poca roba, se non quello che era, diciamo, quello che facciamo sul palco direttamente e quello che facciamo in sala prove. Con Schegge di Shrapnel, al contrario, abbiamo voluto provare ad andare in studio con delle forme grezze e usare lo studio come strumento. Non so se mi spiego, nel senso di arrivare in studio con un materiale non al 100, ma arrivare in studio con un materiale al 60-300, per poi ricavarne un 100, no? Usare appunto lo studio con i suoi tempi anche un po' prolungati, perché sono state 2 settimane in studio a comporre l'album e a registrarlo. E così abbiamo un po' sperimentato con un Wurlitzer che era un piano elettrico, che era lì in studio, con degli effetti che erano presenti lì nella sala di registrazione, e quello che è venuto fuori è l'album che senti, ossia qualcosa che si è completato in studio, non è stato portato in studio completamente pronto già.
Siamo divertiti con in mano. Comunque avevate delle storie vere da raccontare, ecco, esatto. Ad esempio c'era la tregua di Natale, insomma un momento di pace che i soldati si autocreano facendosi trasportare dal vortice positivo di un piccolo evento, il Natale. Come l'avete composta?
Fondamentalmente la scelta dei testi riporta a un'idea unica di fondo, che è quella della fuga, no? Da questa tremenda vicenda che ha visto queste persone coinvolte. E fondamentalmente è un album che parla di diserzione, di scappatoie, di fuga dal massacro, no? Uh-huh. E questo è il leitmotiv di fondo dell'album e dei testi che lo compongono. Abbiamo scelto appunto, come componendo una sorta di collage, questi testi in base proprio anche a quello che significavano per questo tema appunto di fondo, che era fondamentalmente la fuga, no? Cercare di schivare questo tremendo momento storico che vedeva queste persone umili, semplici come tutti noi, trovarsi davanti a un qualcosa di molto grosso e molto grande, architettato ad arte per non si sa bene cosa, cioè un massacro inutile per definire confini, proprietà, cose che non... A me non appartengono neanche ai miei compagni, per esempio, come logica. Quindi non...
Sì.
Abbiamo visto poi il puro dramma di queste persone rivivendolo sulla nostra pelle in modo immaginario, però volendolo raccontare il meglio possibile. E la musica, secondo me, è un media che favorisce molto anche il racconto. Questo poi è fondamentalmente il progetto Booming Contingent, sonorizzare testi e potenziare i testi appunto usando la musica, che è un grande veicolo espressivo, almeno secondo noi, cioè siamo musicisti poi,
certo.
Musicisti e in parte anche letterati, perché appunto 2 su 4 scrivono anche direttamente.
Ecco, questa canzone, cioè la Tregua di Natale, è una sorta di cavalcata, sembrava, a livello musicale.
Sì.
Ok, poi insomma la vostra spinta, no dimmi scusa.
No, dicevo, puoi trovare vari rimandi in questo album leggermente diversi dal primo, e puoi trovare forse anche più ambientazioni, nel senso di ambient che ci avvicinano ai nostri ascolti giovanili, tipo Ultravox, Human League, ma puoi trovare di noi, Krautrock, puoi ritrovare di nuovo i Joy Division che ci hanno fortemente influenzato anche nel primo, anche se non è così palese la... Cioè non così pedisse qua, diciamo, l'influenza, e New World, insomma, per noi è molto bandiera, quindi il nostro suono. Sarà un suono da vecchi, ma noi siamo quasi vecchi, insomma, no? Alla fine ci può stare. Cosa dici?
No,
era una battuta la mia.
poi c'è la vostra spinta, insomma, che sussurra le storie con la rabbia compressa nella truce verità sul significato delle parole. Come accade ad esempio in Tintura di Sraffel, un ovattato tappeto creato dalla tua batteria, dall'elettronica, sì, con la chitarra che si ripete glaciale. Come viene fuori Tintura di Sraffel?
Volevamo anche spaziare dal solito suono della band con la formazione classica chitarra, basso, batteria, ampliare un po' lo spettro della sonorità con dei synth. E poi anche c'è venuto fuori il piano, perché il piano è fortemente legato anche agli inizi del Novecento, nel nostro immaginario, cioè avevamo visto anche foto di soldati, proprio una foto in particolare, una foto di soldati dentro una buca e radunati attorno a un pianoforte verticale, forse trovati in una casa abbandonato, no? Che si ritagliavano un momento di così di spensieratezza suonando, o di insomma un momento di sdrammatizzazione, cercando di non pensare a quello che avevano davanti, e intrattenendosi fra di loro. Il pianoforte, per esempio, ha avuto questo tipo di spunto. Volevamo ampliare un po', diciamo, il parco sonoro, sempre nei nostri limiti di, insomma, cioè, per noi il synth è fondamentale e rappresenta la gamma, diciamo, più ampia dei suoni, però abbiamo appunto una cultura che ci porta al synth, poiché ne abbiamo ascoltati molti, no? Cioè. Nel nostro passato di giovani punk, ascoltatori di punk, di new wave, di post-punk, come ti ripeto, perché ti dico, per me è una bandiera generazionale. Poi ovviamente, adesso io stavo ironizzando sul fatto che è un suono da vecchi, per me continua a essere il suono, quindi la mia contemporaneità si veste anche di cose che mi vedono in parte anche con un piede nel passato, perché ovviamente è difficile sperimentare cose ultra nuove ora, comunque.
Comunque, un piede, diciamo, che sa di storia, che per quello è bello, perché abbraccia tante cose, no?
E volevamo fare un disco, esatto, non esattamente puro su una sonorità, ma cercare di allargare, no, ai lati, sempre nel limite, bonariamente detto, dei nostri gusti, no? E riuscire ad ampliare un po' la gamma sonora. Secondo me, cioè, nel nostro intento, noi siamo soddisfatti del lavoro, quindi e penso che questo può essere il gradino che ci porta nella direzione di forse sperimentare altri suoni ancora nel prossimo, quindi perché ne stiamo già parlando, per quello.
E c'è anche un finale rock blues con Non ho altro da dire.
Guardiamo un pezzo, ecco, decisamente un po' più ignorante, e Non ho altro da dire ci richiamava un po' agli MC5 o cose simili, non suonando come gli MC5 evidentemente, ma l'intenzione era proprio quella. E avuto un pezzo un pochino più grezzo, più rock, diciamo.
Ecco, poi invece
piace anche quello. Dimmi.
Comunque sì, in veste punk rock, l'attesa della semina che non arriverà mai, ma che licenza, questa volta, insomma, la rabbia si sfoga alla vecchia maniera, non come ad esempio in Tintura di Sraffel. Come è venuta fuori?
No, sono diciamo linee emotive che vengono fuori spontaneamente, perché come nella gamma emotiva delle cose ci può essere la rabbia e la forza muscolare del rock and roll, no? Come ci può essere anche l'ambient di suoni più, che richiamano suoni più rarefatti, insomma, non ci sono limiti. Ragioniamo, diciamo, in una maniera un po' meno per paletti, diciamo, no? Questo è il senso, non so se mi riesco a spiegare in modo giusto.
Sì, sì.
Quando un testo ci ispira a una musica, di conseguenza creiamo quella musica. E quando una musica, perché prima, crea un'ambientazione X, ci si adatta sopra un testo. Non è detto che una cosa venga per prima.
Sì.
Può essere anche, cioè, è ambivalente. Ma riprovando, sai, gemmando, e durante un soundcheck o durante le prove ci viene una certa cosa, e magari, cioè, Giovanni tira fuori, ho un testo che andrebbe benissimo su questa base, proviamo, no? E viene fuori il testo in seconda istanza rispetto alla musica, se no può anche nascere il contrario: ho questo testo, cosa ci si può fare sotto, come si può ambientare musicalmente. Quindi il lavoro, sì, è abbastanza anarchico. C'è un metodo prestabilito.
Sì. Quindi, insomma, andavate, diciamo, in studio con le canzoni 60%, dicevi prima. Qual è stata la canzone che vi ha dato più grattacapi? Perché non riuscivate a trovare la quadra, l'atmosfera musicale giusta?
Non mi viene in mente nessun pezzo in particolare.
Ecco.
Nessun pezzo in particolare, cioè, nel senso che tutto è venuto abbastanza fluidamente, non c'è stata difficoltà, è stato proprio una sorta di flusso anche così interiore, se non vogliamo esagerare con i termini. Comunque è stato proprio quello l'esperimento, di dire, ok, non abbiamo una metrica fissa su questo brano, su quasi nessuno in pratica, come meglio può venire questa cosa qua, la proviamo registrandola di 6 minuti con, non so, un inciso iniziale di 16 battute, la riascolti, è troppo lungo. Ok, allora la riproviamo con un intro che è lungo la metà, però figata bestiale, in mezzo sarebbe bello allungare, no? Perché c'è quel momento in cui prende spazio il suono, ed è così che l'abbiamo fatto, è suonato abbastanza in diretta anche il disco.
Ecco.
Cioè, ci sono degli overdubbing, ma diciamo che chitarra, basso e batteria spesso sono proprio suonati insieme. Diciamo.
Bene. E dove e come è stato registrato il disco?
Il disco è stato registrato a Bologna in uno studio che spesso viene usato anche dai ragazzi di Massimo Volume, e praticamente ci siamo presi lo studio un paio di settimane, concordando appunto lo spazio, e abbiamo preso questo studio, ci siamo messi lì tipo dalla mattina proprio alla sera a suonare e registrare. Accanto c'era una casa colonica del tecnico che faceva anche da mangiare, tipo andando a raccogliere le ortiche nei fossi e facendoci il risotto, roba del genere, con tempi molto dilatati, una cosa molto tranquilla, però sapendo di dover definire tutto entro quelle due settimane.
Ecco, bene.
È stata poco ansiogena, vedete come situazione, non abbiamo 5 giorni dalle alle, bisogna fare tutto dun 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 dun, sai, in modo industriale, come un po' è successo con il primo album. Ci ho fatto un pochino più di tempo per meditare, per discutere anche, per fare delle prove. Mi ha fatto spendere un po' di più la label, ahimè, mi dispiace per loro, però volevamo fare una prova anche del genere.
Beh, le canzoni comunque sono venute ancora meglio, insomma, del primo disco, hanno una certa concretezza in più.
Mi ci rivedo, anche i miei compagni si rivedono parecchio. Lo studio era, adesso mi viene in mente anche proprio il nome, il Vacuum Studio di Bologna, sì. Che paradossalmente è dietro il carcere della Dotta, è un'immensa struttura in cemento con un carcere tipo Alcatraz, non so se posso farti visualizzare bene la cosa, però sono due case coloniche in mezzo alla campagna, molto, molto, molto rustica, la vecchia, molto belle, però sul fondo del fronte della casa ha visto questo carcere enorme, un po' inquietante.
Ok, ecco, rispetto al disco precedente sono aumentati i sintetizzatori, insomma Hugh Guerra poi suona anche la chitarra e il piano. Ma poi sì. Ti volevo chiedere, c'è anche Andrea Marmorini che è quasi un quinto membro,
mentre nel primo
ha suonato solo il piano in Soldato Manning. Ecco, a questo punto ti chiedo, diventerà proprio quinto elemento ufficiale per il terzo disco?
Adesso a me piacerebbe andare, e l'abbiamo già chiesto in giro per qualche data con Andrea.
Sì.
Che peraltro ha una forte empatia con il nostro modo di lavorare, è un giovane produttore che capisce e si cala molto nei panni di chi sta producendo. E ci siamo trovati molto bene, tanto da avergli chiesto anche di poter partecipare a una serie di date, solo che ahimè è molto molto impegnato, perché giustamente lui segue delle produzioni discografiche e in più segue anche delle band al vivo, insomma al calendario strapieno. Però ci piacerebbe molto avere Andrea con noi nel seno di poi, anche semplicemente come elemento aggiuntivo per fare un mini tour, capisci, in questo senso.
Certo, certo.
Abbiamo trovato in lui, anche sai, proprio volevo definirti questa cosa, cioè lì se noi siamo sui 50, lui è sui 30, capito? Allora sì. Ci dà dei punti di vista alle volte che ci fanno capire certe cose che noi, a cui magari noi sfuggono.
Certo.
Nel senso che ha un punto di vista differente e anche una freschezza, no? Insita nel fatto che lui comunque ha 20 anni in meno di noi, ha dei riferimenti sonori diversi, alle volte gli cassiamo le idee, ovviamente, no? Perché se vediamo che la cosa devia su dei parametri differenti o insomma per noi non stilisticamente adeguati, ecco, lui discutiamo, non è che c'è non c'è una regola, diciamo, precisa, non c'è nessun capo in questo senso,
certo.
Si arriva molto colloquialmente ai risultati, però appunto il vantaggio di lavorare con Andrea è stato questo, ci ha dato un punto di vista esterno, ma sai, l'occhio esterno, e ci ha fatto bene dal punto di vista proprio produttivo.
Bene. Allora, chi ha curato invece la copertina?
La grafica l'ha curata il grafico di Woodworm, e in consulenza con il sottoscritto, che ha fatto da director, diciamo io.
Sì.
Avevo delle idee da mettere in campo e essendo lì comunque il grafico di Woodworm, quindi
Jacopo Gradassi,
sì, la persona preposta da Woodworm a seguire la grafica, diciamo che abbiamo lavorato in questo senso qua, dando delle linee guida io e sviluppando dei contenuti definitivi lui.
Okay.
Abbiamo lavorato in sinergia. Anche qua, in questo caso, anche Jacopo è un contemporaneo di Andrea, è stato bello, cioè, condividere, no? Con lui dei punti di vista, delle opinioni, perché tipo dal sì. punto di vista, per esempio, io sono più per una grafica che attinente alle avanguardie storiche, al dadaismo, no? Per dire, mentre lui ha un punto di vista molto più, magari anche pop contemporaneo, quindi sì. la via di mezzo delle due cose porta a un'ibridazione vincente, secondo me. Questo è la cosa buona di lavorare con Woodworm, è questo, che comunque loro hanno un punto di vista che si miscela bene al nostro, pur essendo diverso.
Ok. Ecco, poi ultimamente avete fatto un concerto per godimenti, ce lo racconti?
E contestualizzalo, perché non mi ricordo fra le varie date qual è stato.
Cioè, godimenti dove a Prato siete stati per raccontare la letteratura molto
a Prato sono andati proprio Giovanni Bonini 2 e Egle Sommacal.
Sì.
La data lì l'hanno fatto loro due insieme. Quindi non.
Non credevo che fosse una cosa di voi quattro con anche Egle, invece eravano.
No, siamo abbastanza modulari, nel senso che quella volta lì, in quella fattispecie, sono andati loro due.
Okay.
Loro due in particolare. Comunque, se vuoi chiedermi qualcosa sui live, posso descrivere magari quello che è live act di adesso. Noi usiamo anche molta.
No, invece appunto schegge di Sraffer, sì, se ci vuoi raccontare allora il live che fate, che farete.
Il live ha un paio di outtakes rispetto al disco, di cui per dire anche un brano riporta testi in varie lingue, in tedesco, in francese, in italiano, in inglese, è un melting pot di lingue, tutte le lingue, diciamo, più o meno più conosciute che sono state parlate durante la prima guerra mondiale.
Sì.
Ed è un pezzo decisamente più elettronico, per esempio, più, per dire, più Tangerine Dream, no? Linea di massima. E poi però verso la fine del concerto usiamo anche qualche brano di Bioscope per dare una, diciamo, una toccatina al gas, no? Nel senso di dare un attimo di velocità in fondo al concerto.
Cioè.
E poi usiamo un sacco di texture grafiche, che poi sono fotografie della prima guerra mondiale che ho trovato su vari archivi in rete, che ho un po' trattato, alcune altre no, un movimento grafico di immagini della prima guerra mondiale, di soldati, di mezzi, di morti, di mutilati anche. Sì, per dare, sai, poi vari media che lavorano nello stesso senso, no? E amplifichi anche molto l'idea aiuta il tutto a fare focus su quello che è il messaggio, quindi quando hai testi, musica e anche immagini che lavorano nella stessa direzione, per acquisire potenza a quello che è il contenuto. Quindi cerchiamo sempre di usare più cose possibili per far sì che l'attenzione si approfondisca su quello che sono i contenuti dei testi poi.
Bene, bene. E ci sono delle date per le prossime settimane o bisogna aspettare settembre?
Adesso ci stiamo organizzando per settembre-ottobre, c'è già un qualcosa tipo in Sardegna o qualcosa che dovremmo rifare a Rovereto, e vicino a Rovereto è detto una ex fortezza asburgica, tanto un'ambientazione pazzesca perché è dentro proprio un forte austriaco blindatissimo e ipercorazzato che c'è sopra Rovereto, in un comune appena sopra Rovereto, quindi sarebbe l'ambientazione ideale per noi sarebbe la seconda volta che torniamo lì, perché già l'anno scorso a luglio ci siamo stati con Schegge di Serata in versione, diciamo, ancora embrionale. Sì. Ancora embrionale, sì. E dovremmo tornarci a Pozzacchio, siamo a Forte Pozzacchio, se lo trovi anche su internet, è un posto pazzesco, a strapiombo su una montagna, con queste grandi feritoie per obici, non ci sono più gli obici evidentemente. Vorremmo anche forse sviluppare un video dentro a quel contesto in scenografico.
Sarebbe
che
perfetto.
Che ci capita così fortunatamente fra le mani.
Ok, allora per avere Schegge di Serata cosa bisogna fare?
Ma è distribuito da Audioglobe, quindi nei, diciamo, pochi negozi di dischi che ci sono ancora in giro si dovrebbe trovare. In più è acquistabile anche in rete, sia nella versione vinile che CD, anche dal sito di Woodworm stesso, che è woodwormmusic.com, oppure basta digitare su Google Woodworm Label e Woodworm come parlo, no? E viene fuori il sito della Woodworm, c'è anche un po' di merchandise, ci sono libri in vendita anche sulla pagina Booming Contingent del sito di Woodworm, oppure c'è su Discogs, su vari siti in vendita comunque, oppure c'è anche su Spotify, c'è su Deezer, se non lo vuole ascoltare prima di comprarlo, insomma. Su YouTube anche la label ha messo tutti i brani in ascolto libero.
Ok, ecco, adesso andiamo ad ascoltare Dulce Decorum Est. Vuoi dire qualcosa su questa canzone?
Ecco, intanto secondo me è riuscito molto bene il brano dal punto di vista della visualizzazione della scena. Poi mi dirai tu, una volta che l'hai ascoltato, se condividi questo punto di vista. Ed è un brano che spero si stacca dagli altri della tracklist, perché è un album un pochino più roots, è un album, no, un brano un pochino più roots nel senso di un po' più americana, vedete come termine?
Sì, sì.
È un po' più legato all'American music come riff.
Con le chitarrone, sì.
Diciamo che per quanto riguarda il discorso di prima, noi quando piace una cosa la sentiamo nostra, la sentiamo naturale, non ci poniamo poi la paranoia di dire no, questo non è post-punk, non lo facciamo, no, questo non è nella direzione giusta, diciamo che cerchiamo di sempre mantenere una direzione di massima abbastanza ampia, ma questo brano è venuto fuori con un passo, un groove abbastanza American music, che peraltro a me piace molto. Quindi non ci poniamo limiti neanche di ascolto da quel punto di vista, e neanche di esecuzione.
Benissimo, benissimo. Allora noi ci salutiamo, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere Cesare. Speriamo di vedervi presto, allora anche dal vivo.
Speriamo di tornare a Padova, noi siamo venuti un paio d'anni fa al festival della radio.
Sì.
E speriamo di tornare dalle vostre parti, di vederci anche insomma faccia a faccia, ok?
Certo, certo. Grazie, alla prossima.
Grazie a te.
Buona
un abbraccio,
musica.
Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Che cadevano indietro. mondo sia appena in tempo. Le coppe e maschere antigas. Ma ci fu uno che continuava a gridare, a inciampare, dimenandosi come un uomo nel fuoco, nella calce. Pallido attraverso il vetro appannato e la densa luce verdastra, come in un mare lo vidi annegare. In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi smarriti, si tuffa verso di me, cola giù, soffoca, annega. Potessi marciare dietro il furgone in cui lo scaraventammo e guardare i bianchi occhi contorcersi sul suo volto, il suo volto abbandonato come un demonio sazio di peccare. Se tu potessi sentire ad ogni sobbalzo il sangue che esce come un gargarismo dai polmoni rosi dal gas, osceno come un cancro, amaro come il rigurgito di disgustose ingiustizie.